Radiofonica.com
presenta
Macrumi.
Benvenuti a questa nuova puntata di Macrowave, il programma di Radiofonica.com che vi porta, vi trascina, vi sbatte contro la musica nostrana di qualità, quella che non va a Sanremo o se ci va distrugge le chitarre e stona per tutta la durata della canzone, vedi il paese reale. Questa puntata, dato che siamo in piena clima natalizio, le luci di Natale, emblema del puro consumismo, hanno influenzato anche noi, abbiamo deciso di renderla un po' diversa, di contestualizzarla, diciamo. Come ben sapete, o comunque dovreste sapere, che cavolo, lo ripeto ogni santissimo mercoledì, Macrowave è generalmente diviso in tre rubriche, anzi direi quasi quattro, di cui la prima è questo sproloquio che io faccio generalmente sul programma, ma di norma è seguito da una rassegna discografica nella quale vi parliamo del primo, dell'ultimo e del miglior album del gruppo di cui parliamo, appunto. Poi passiamo alla rubrica delle curiosità e infine concludiamo con quella dei consigli per gli ascolti, lo spazio in cui vi suggeriamo di ascoltare un altro gruppo italiano e anche uno estero simile a quelli, a quello protagonista della puntata. Ebbene, oggi travolgiamo quasi tutto, perché non parleremo affatto di un gruppo in particolare, ma parleremo del Natale. Eh sì, no, il mio sproloquio lo devo finire, ok Marco? Eh sì, amici, anche io e Marco, che è qui, che canta Jingle Bells, ci vendiamo alle tipiche usanze di fare tutto a tema durante le feste imposte. Ci abbassiamo ai livelli della società più infima delle luci di Natale. E solo per voi, e solo per Babbo Natale, e solo per Gesù Bambino, e solo per la Coca-Cola e il Pandoro Bauli, quest'oggi parleremo di canzoni di Natale.
Io mi dissocio dalle luci di Natale che a me piacciono, dal Pandoro e dalla Coca-Cola. Quindi,
comunque, a parte Marco che si dissocia, non cambiate subito radio, perché non vi propineremo White Christmas, ve lo promettiamo, ma in linea con quello che è Macrowave, le canzoni di Natale che ascolterete da qui nella prossima ora sono belle canzoni di Natale, sono canzoni di Natale diverse da quelle che si ascoltano in chiesa e diverse da quelle che vi canteranno i tre marmocchi che busseranno alla vostra porta per avere qualche spicciolo, un po' come fanno in tutti i migliori film americani del periodo. Qualcuno spieghi loro che, a meno che tu non sia un testimone di Geova o un rappresentante di Enciclopedia o Aspirapolveri, o che tutt'al più non sia Halloween, non ha alcun senso rompere le scatole alla gente. Insomma, la smetto. E benvenuti dunque all'ultima puntata di Natale di Macrowave. Tanti cari auguri.
La rassegna discografica
più opinabile del web.
Dopo un anno di trasmissione, Rose non ha mai fatto un prologo.
Scusate se intervengo, sembravano i monologhi tipo di Fiorello, sai, quelli lì in televisione.
Sì, sto diventando bravissimo.
Io sono Baldini, praticamente, che fai il deficiente continuamente. Sì, sì, ok.
Basta che non perdi tutto, non
no,
te...
no, no, quei creditori che mi aspettano qua
Baldini,
sotto.
Baldini, ti vogliamo bene.
Sì, no, infatti.
Buon Natale anche a te. E bada alla tombola.
Però sì, è informissima. Prima di preparare la puntata, cioè prima della puntata, non avevo capito che era così in forma. Se me lo diceva, la lasciavo direttamente stare. Va bene, no, se torniamo seri, viva il Natale. Abbiamo appena saputo che Mentana si è dimesso dal TG della 7. Ma noi parliamo
tanti
di musica.
Auguri, Mentana, tanti auguri.
Vai, Mentana.
Anche a te.
Ma noi parliamo di musica e parliamo di canzoni natalizie. Canzoni natalizie, un po', diciamo,
sui generi.
Esatto, fuori dagli schemi classici. Infatti
la regia mi dicono che Marco ha dei problemi di incontinenza.
In effetti sotto i miei piedi c'è tutta acqua, non è pipì, non è pipì. Mi sono emozionato col Rossi.
Vabbè, comunque.
La prima canzone, nonché il primo gruppo di cui parleremo oggi, sono i Marlene Kunz. Indovinate perché? Perché nel lontano 94, dal primo album Catartica, c'è, tra l'altro, uno dei singoli più famosi, la canzone Merry Christmas.
E io direi che ce l'ascoltiamo.
Ce l'ascoltiamo
subito,
e poi ne parliamo.
Di poterli reggere.
Era Merry Christmas dei Marlene Kunz dall'album Catattica, il primo album di Cuneo, di cui siamo parecchio fan io e Marco.
Esatto, questo. Anche se purtroppo, come avevamo già detto nella passata stagione di Macrowave, parlando dell'ultimo disco, non preso una strada pop che non che tanto, tanto ci ha soddisfatto, ma soprattutto non ha soddisfatto proprio anche gli addetti ai lavori, diciamo, perché non è che ha avuto granché successo, si è sentito parlare poco di Marlene.
Molto poco. E poi hanno perso quello che tu definisci
Noise. Esatto. Sì, forse hanno. Vabbè, comunque, noi adesso parliamo un attimo.
Sonic Youth se li sono un attimino dimenticati.
Esatto.
Vabbè, parliamo un secondo di quest'album.
Sì.
Che invece è un gran bell'album.
Esatto, è il primo.
Cioè,
proprio.
L'album di Sonica, non so se mi spiego.
Esatto, di lieve e di nuotando nell'aria. Saremo commerciali, ma sono, diciamo, le canzoni che forse rappresentano al meglio ancora Marlene.
Ma proprio degli rock anni italiano.
Esatto, sì, degli anni 90, proprio a palla. Sì,
sì, sì, assolutamente sì.
E intanto bisogna dire che questo disco, che è il primo appunto del 94, bisogna dire che la nascita, diciamo, di quest'album è da far risalire al concorso musicale del 92, il cosiddetto Rock Targato Italia, che esatto, che offriva spazio ad una compilation prodotta da Gianni Maroccolo. Gianni Maroccolo, che tra l'altro è stato anche bassista di Marlene in vari tour, ma ha anche registrato proprio dei dischi insieme a loro.
Sì, sì.
E tant'è che appunto i Marlene si fecero notare.
Vediamo, però, componente dei
CSI, certo. E i Marlene poi infatti si fecero notare da Gianni Maroccolo, che appunto Maroccolo che propose di registrare tutto il loro repertorio che avevano proposto in questo festival a Torino. E così insomma arrivò appunto la consacrazione dei Marlene, avvenuta anche grazie all'allora leader dei CSI Giovanni Indio Ferretti, e da qui diciamo iniziò la strada marleniana kunziana che poi insomma tutti conosciamo.
Sì, niente, parliamo un po' delle tracce di quest'album, perché abbiamo detto,
esatto,
racchiude alcuni dei pezzi più importanti e più famosi dei Marlene Kunz.
Esatto.
Quindi, boh, che ne so, Lieve, appunto, un pezzo tra l'altro rifatto anche dai CSI,
sì,
di Maroccolo, in tempi non sospetti. La Sud America.
Sì.
Ma anche Fuoco su di te, che però ti dirò, forse di tutta l'album è quella che meno mi
piace,
meno.
No, a me complessivamente c'è cioè un disco che proprio fila via.
Sì, Festa
proprio
Mesta.
Festa Mesta,
cioè, Festa Mesta, che penso sia il loro,
sì, sono
apice anche durante i live.
Esatto, ma tra l'altro sono, cioè, nonostante questo cambiamento di Marlene di disco, cioè di volta in volta, insomma, fine degli anni 90, poi nel 2000 hanno preso proprio una strada appunto più pop, diciamo, però nei live Catartica è uno dei dischi che propongono ancora molto volentieri, anche perché io ho visto un sacco di concerti Marlene, non mi è mai capitato di vedere un concerto dove non ci fosse Sonica o Lieve o Festa Messa o Nuotando nell'aria stessa, che benché la ballata,
cioè,
diciamo
Sonica
del disco
capolavoro.
Esatto, sì. Ma soprattutto dalle sonorità proprio del primo disco si capisce subito la, diciamo, i suoni, l'influenza dei Sonic Youth molto molto
assolutamente
forte.
Esatto. Cioè, sono i Sonic Youth.
Sì,
sono
italiani. Sì, esatto. Sì, sì. Noi ci piace affibbiare un po' le etichette, quindi questa è un'etichetta che tutto il mondo musicale gli ha fornito.
Sì, per forza. E vabbè, niente. Poi comunque, boh, insomma, bell'album. Se trovate una ristampa anche sotto Natale, regalatelo.
Sì, potrebbe essere in effetti un bel regalo.
Potevamo fare consigli per gli
già
acquisti davvero sto giro.
Ma lo facciamo.
Ma
lo facciamo.
Va bene. Comunque, questa era la nostra prima canzone natalizia.
Esatto.
E adesso cambiamo assolutamente genere e gruppo e passiamo a un
vediamo se hai capito perché.
I teaser di Marco. Se a buon ascoltatore, poche parole, pochi suoni. E infatti stiamo parlando di uno che tende a fare questo suono spesso e volentieri, e tale Marco Castoldi, tale in arte Morgan. Bene, anche Morgan scrive una canzone per Natale.
Vogliamo aprire un attimo, o l'apriamo dopo la parentesi?
L'apriamo dopo la parentesi.
Ok, apriamo dopo la parentesi.
E appunto non è che scrive soltanto una canzone per Natale, ma la intitola proprio Canzone per Natale.
Esatto.
E ci ascoltiamo Canzone per Natale.
Insieme a conversare per le strade tetre del quartiere, un nuovo centro commerciale, alberi che puntualmente giorno dopo giorno vengono a mancare. Canzone per battaglie perse, si dimenticò la strada, poi errando si svagò vagando un po' al museo di scienza naturale, faceva proprio finta di sapere dove andare. Sogno di festeggiare le Natale. C'è il temporale e nelle case la luce si fa artificiale. Si è fatto buio e si racconta la vera storia di
Questa era Canzone per Natale, tratta dall'album Canzoni dell'appartamento, ultima traccia di quest'album, che posso permettermi di dire che in quanto opera prima da solista di Morgan è un capolavoro di
sì,
album.
Sì, no, un grandissimo album, anche perché
Comunque si vede che è Natale, siamo buonissimi.
È vero,
cioè,
vero.
Cioè, a parte il mio sprologo iniziale contro Natale,
che,
peluche.
Cioè, diciamo, insomma, se vogliamo possiamo trovare un capro espiatorio subito. Siamo buoni? Cioè, abbiamo scelto gruppi. Abbiamo scelto gruppi che non...
Ti pare?
Non dobbiamo insultare nessuno, giusto?
No, non dobbiamo insultare nessuno.
Allora siamo buoni, ma non siamo buoni non perché siamo buoni, ma perché abbiamo scelto roba non insultare.
Sì. Vabbè, comunque parliamo un po' di canzoni dell'appartamento,
esatto.
Invece.
Il primo disco di Morgan.
Fra l'altro io citerei un secondissimo proprio, una recensione di Rocket di quest'album, mm-hmm. che è molto bella perché il recensore in questione inizia dicendo che sarebbe fin troppo facile distruggere l'opera prima di Marco Castoldi, anche perché è un personaggio che ha messo su un baraccone molto spesso protagonista più per fattori estranei alla musica che per la produzione artistica in sé, e Marco infatti ne ha dato già prova prima.
Marco Castoldi, no io.
E comunque lui dice sarebbe forse una bella soddisfazione, ma non renderebbe merito a un disco che nella sua ruffianeria intrinseca riesce sempre e comunque a costringerti al repeat. Eppure infatti continua: Canzoni dell'appartamento, signori miei, è un'opera che non può essere ignorata per il solo fatto di essere il parto di una mente dai più considerata schiava di alcune sonorità, o quantomeno solo a quelle di esclusiva provenienza 80s.
Oh, yeah.
E quindi insomma si rivolge a tutti quelli che, a tutti i detrattori di Morgan, che lo fanno un po' per presa di posizione, perché comunque Morgan sappiamo è un personaggio molto controverso.
Sì, però come, cioè, a me solitamente non me ne frega un cavolo,
no, anche a me. No.
Di quello che uno fa al di fuori, però se fanno bella musica ben venga. Salutiamo,
ti mandiamo baci.
E tra l'altro questo disco è il disco che contiene una delle canzoni più famose che è Altrove.
Sì, contiene anche The Baby.
Esatto, e contiene inoltre due cover che sono Non arrossire di Giorgio Gaber e di Maria Monti, che non è la moglie di Mario Monti. E...
che cosa bruttissima.
Vabbè, e Se, che è la traduzione di If di
Roger Waters,
esatto.
Incisa dai Pink Floyd nell'album Atom Heart Mother.
Yeah.
Sì.
Bene.
Ok, quindi questa è la nostra seconda canzone di Natale. E passiamo invece a un gruppo un po' più giovane, una cosa di cui abbiamo già parlato, gli abbiamo addirittura dedicato una puntata, non sappiamo bene perché, dato che forse era
non se la meritavano nemmeno.
No, se la meritavano anche. Sono comunque la rivelazione dell'anno, no?
Sì,
quindi,
sì.
Dai.
Sì.
E infatti dal sorprendente album d'esordio dei Cani, questi come al solito se la cantano e se la suonano, da questo album dei Cani ci ascoltiamo Il pranzo di Santo Stefano.
Il primo Natale che tornai a Roma in anticipo, non ero preparato alle tue zie di Firenze. Mi ritrovai a pranzo che avevo già mangiato, e i cugini avevano i nomi fuori moda dei nonni. Così docile a una curiosità, sincera e minuziosa, per quanto benevola. È il primo ragazzo di Claudia, non lasciamocelo scappare. Thank you. la porta era senza la chiave. Entrò tua nonna e la sua faccia era di scusa più che imbarazzo, la stessa che feci io 4 anni dopo, quando ti vidi insieme al tuo primo nuovo ragazzo.
Questa era Il pranzo di Santo Stefano,
dal sorprendente album d'esordio dei Cani. E vabbè, come al solito, anche in questa smettetela.
Però si può guardare chi ho dietro di me. Quindi
sì, lo so che è difficile.
Però si fa qualcosa per lo
me. So. Smettila di provarci con Marco, Nicola. Smettila.
Non è una
me
donna.
Lo distrai. Cioè. Me lo distrai. Lo diciamo alla ragazza di Marco, eh.
Brava Rosy.
Vabbè, comunque voi continuate a fare i fatti vostri e, questa era appunto Il pranzo di Santo Stefano, un'altra, l'ennesima traccia di quest'album che racconta, insomma. E dai, smettetela, cioè non posso parlare con due che intanto ridono.
Ma te rendi conto quello che sto subendo?
Ignora.
Ok, basta, okay. Torniamo seri.
Insomma, questa era una delle canzoni più romantiche dell'album. E
sarà perché è Natale, appunto.
Sì, io direi che questa canzone in realtà a me ricorda anche un sacco la scia di Max Gazzè, ti dirò.
Ma può essere, sì. No, comunque partevamo già parlato ampiamente, insomma.
Sì, di quest'album, anche della polemica che c'è stata, esatto, intorno a quest'album. Però io devo dire che i testi comunque sono.
Sì, hanno. Ma bisogna.
Hanno loro perché.
Esatto, bisogna vedere sempre questi gruppi, diciamo, se non finiscono poi nel dimenticatoio.
Sì,
cioè,
sì.
Perché
sì,
il primo album, magari, no. Non voglio dire solo la fortuna, sicuramente anche la bravura, questo perché. Però magari.
No, però il primo album è la cosa nuova.
Esatto, la novità, quindi dici ok, no. Dopo però la riconferma è difficile, anche certo, perché ultimamente in Italia di riconferme magari
ce ne sono
abbastanza poche, in
non
effetti.
Ce ne sono. Infatti, io e te parliamo sempre degli stessi 4 gruppi alla
esatto,
fine.
Esatto, perché sono quelli lì che sono nati, forse magari perché nati proprio negli anni 90 o fine anni 90, e quindi. C'erano avuto fortuna proprio a livello
sì,
anagrafico.
Non c'era la crisi.
Che c'era da che c'è adesso.
Adesso.
Anche nel mondo musicale, infatti. Comunque, questo è complessivamente un bel disco. Io sì, aspetto ancora per dare un giudizio definitivo, magari il seguito, un album. Insomma, il prossimo album, per vedere quale strada prendono o se appunto ci sarà la riconferma, insomma.
Sì, sì, infatti ad esempio il recensore di Rockit sempre conclude la recensione dicendo: quindi se volete pensare che è tutto solo una grande truffa, non c'è problema, è dal 77 che lo è, allora grande truffa sia.
Esatto. Sì, sì, infatti.
Cioè, perché alla fine è abbastanza inutile anche fare polemiche un attimino a prescindere. No,
assolutamente. Cioè, tra l'altro a me mi è dispiaciuto che insomma non sono riuscito ad andarli a vedere all'Urban.
No, io li ho visti un paio di volte.
Me l'hai detto.
Però dal vivo
non sono ecco,
non sono granché.
Mi è dispiaciuto anche perché insomma era strapieno, sono arrivato anche abbastanza presto, ma era già tutto pieno, quindi non siamo entrati. Però ecco, infatti mi hai confermato che in realtà
no, dal vivo
non rendono,
non ce la fanno. Cioè, perché boh, un po' è che comunque non hanno esperienza di questo.
Questa però magari ecco è la difficoltà che incontrano questi gruppi comunque tendenti, diciamo, a questa elettronica, che o allora riproduci proprio le basi identiche, cioè rifai lo stesso
album, certo,
oppure riarrangi pezzi difficili, cioè in un altro modo,
sì,
non lo so.
Però
ma
c'è anche da dire che in realtà i Cani sono una one man band, nel senso che è tutto gira intorno al cantante, cioè è lui la mente geniale del gruppo, per cui poi è contornato,
esatto,
da amici suoi musicisti,
esatto,
che
però
di geniale non hanno niente.
Oh, esatto, allora o metti il disco di sottofondo e canti sopra con le basi già mixate, oppure cioè perché
si
appunto
perde a quel punto.
Immagino che infatti riprodurre questi suoni dal vivo magari con basso, chitarra, batteria sia complicato, insomma,
sì,
anche perché c'è poco di un gruppo, diciamo, no, di strumenti classici. Quindi, però dai, magari la prima esperienza comunque a livello discografico è stata positiva per loro.
Positivissima.
Hanno
sì,
avuto
sì,
un sacco di seguito in Italia, quindi magari miglioreranno
anche
in futuro anche dal punto di vista, insomma, del live.
Sì, sì. Poi sono anche stati l'esempio di come sta cambiando anche il mercato discografico, perché voglio dire, prima di loro c'erano stati gli Arctic Monkeys a esplodere sul web e diventare famosi solo tramite web, cosa cioè difficile, anche perché voglio dire internet è talmente tanto grande che poi il singolo tende a perdersi,
è
no?
Anche vero che adesso molti gruppi stanno proprio facendo...
Sì, ma hanno aperto una scia...
Cioè, invece che tanto di santo dice la gente scarica, allora a sto punto se metto magari 5 euro il disco su internet, tanto vale che magari il tipo me lo compra. A me personalmente non piace, nel senso perché proprio mi dà gusto magari comprare il disco.
No, io voglio il fisico.
Esatto, vedere anche il booklet, cioè mi piace proprio...
No, certo.
No? Però tipo i Radiohead insomma hanno pubblicato il Rainbows in internet.
Sì, sì.
Trent Reznor
ci hanno guadagnato anche l'ira di Dio.
Esatto, Trent Reznor sta pubblicando le sue colonne sonore per i vari film, tutto in internet. È anche vero che quello è più semplice, perché comunque con i loro gruppi vendono 20 milioni di dischi, quindi insomma no. Però si sta proprio digitalizzando tutto quanto ormai.
Sì, io però spero che comunque la...
il fascino
concretizzazione rimanga.
Sì, no, infatti. Anche perché si è passati proprio dal vinile.
Infatti, ma si sta perdendo il feticismo
Esatto.
Come sono?
Però è vero.
Sì, si sta perdendo.
Dal vinile, le musicassette, poi i CD degli anni 90 e adesso cazzo tutto su iTunes.
Sì.
Cioè dice voglio comprare una canzone
o sui Mule, la peggiore
o
delle
Mule, vabbè
perché...
no, certo, parlando proprio di compravendita, sì. Cioè compro una canzone, cioè che vuol dire? Cioè vado su iTunes o compro una canzone, bah, a sto punto scusa la scarico.
No, no, infatti, cioè, assolutamente
devo pagare 2,33 euro una canzone e me la scarico.
Vabbè, comunque lasciamo perdere la nostra parentesi nostalgica
dai vinili addirittura
negli anni 90 e passiamo invece alla nostra seconda rubrica, che è la rubrica delle curiosità.
Tutto quello che avreste voluto sapere
e non avete mai osato chiedere.
Le nostre curiosità natalizie sono un po' diverse dal solito, esatto. In genere parliamo un po' di cose un po' divertenti così, però
magari
Natale è un po'
di cover
periodo.
O altro.
Natale invece è un periodo un po' più malinconico, diciamo, dai. Cioè questa, capito, le palle
dipende,
di neve, le
sì,
cose.
Vabbè.
Tutto lento.
A me piace tanto. Ma questa che
no,
cazzo,
io non sto dicendo
vuole
che
oggi.
Ma non sto dicendo che non mi piace il Natale, sto dicendo che è tutta un'atmosfera tutta rilassata, no?
Sì.
Un po' malinconica anche se vogliamo, i ricordi, le cose, i regali.
I regali sì che ti mettono malinconia.
Se non li azzeccano.
Esatto.
Vabbè, comunque la nostra prima curiosità di oggi è un racconto di Natale, perché si sa, Natale spesso ci sono i film di Natale che ci bombardano su Canale 5, non c'è un benedetto pomeriggio.
Devono fare assolutamente Fantaghirò, spero.
Sì, sì,
cioè,
sicuro
devono fare.
No, partono Mamma ho perso l'aereo, il primo, il secondo.
Che tra ogni anno vai a guardare gli share 5-6 milioni di spettatori. Che
sì,
cazzo,
sì, sì, è assurdo. Infatti sì. Ok, gran bel film, cioè io
sì, no, infatti.
Esatto.
Oltre al grande nostro cinema italiano come Vacanze
Parenti
di Natale,
Parenti Serpenti lo fanno sempre, anche quello filmone.
Sì. Ma io mi riferivo a film però del
mia
calibro.
Mia nonna era un sacco spaventata quando lo guardavamo.
Sì,
mia madre.
Perché Parenti Serpenti.
Sì,
eh?
Diceva tipo promemoria, mai accettare come regalo stufe a gas.
Però mi riferivo a diciamo un film, a un cinema ancora più elaborato, tipo Vacanze di Natale a New York, Natale a Cortina. Mi riferivo insomma a questa andata al cinema a Natale.
Chissà dove vanno.
E troverete bombe a Cortina. A Cortina.
Ah, scusa, non me ne intendo.
Non ho visto la pubblicità.
No, e non me ne intendo neanche di pubblicità in realtà, quindi.
Cioè, no, sì, sei fuori dal mondo, no?
Sì, sì, assolutamente sì.
Non paghi il canone e non vedi la TV.
No, no.
Giusto.
Però il digitale adesso.
Cazzo.
Vabbè, comunque stiamo veramente parlando di tutt'altro. Il nostro racconto di Natale, perché dicevo abbiamo scelto un racconto, è appunto 20 minuti degli Offlaga Disco Pax, tratta dall'album Bachelite del 2008. Io direi che ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo un pochettino.
Mio padre è morto dopo 54 anni complicati. È un nome difficile da portare, come un sorriso mai segnato da dubbi. Non andavamo d'accordo. Invecchiando, trovo in me particolari di lui alla mia età di adesso. Qualche segno delle mani, un'espressione allo specchio, un tono di voce. Questa cosa non mi piace per niente. Da quando se n'è andato, ho un'eredità natalizia. Avevo un amico, un milanese conosciuto al servizio militare in Friuli nei loro 20 anni. Era l'inizio degli anni 60 e devono essere stati momenti di grande condivisione e scoperta del mondo. Questo tizio io l'ho visto solo 2 volte, da bambino. Gente che aveva più borghesia e più boria di noi. L'ho rincontrato, quell'amico lontano, solo davanti al letto di mio padre morente. Da allora quell'uomo ha deciso che io sono mio padre. Ogni anno la vigilia di Natale chiama. Parla con me 20 minuti di cose che non so e di un periodo in cui non ero ancora nato. Ha il tono cameratesco che usava con lui e si sbaglia perfino a chiamarmi per nome. Mi dice: ti ricordi quello lì? Quella là? Esattamente come fossi lui. Cordialmente, da sempre. Ora che non c'è più, sono sereno. Ho risolto le cose che avevo in sospeso. Ma ogni anno sento una voce che parla di lui come una persona meravigliosa e ne parlo come non ne ho mai sentito parlare. Non lo riconosco in quelle storie di amicizia durata oltre la naturale scadenza. Resto in silenzio davanti alla devozione di un signore che mi è estraneo. Che chiamo ogni tanto da molto lontano e per pochissimo tempo. È una devozione che non è nemmeno paragonabile alla mia, che è quasi assente. 20 minuti, non uno di più. Anche stamattina parla, racconta, quasi piange, si congeda e mi chiama col suo nome. Poi si corregge, mette giù. Non era con me che voleva parlare. Non era di me che aveva bisogno. Terreno. talmente grande che ancora non si è esaurito del tutto.
Questo era il nostro racconto di Natale, 20 minuti degli Offlaga Disco Pax.
Diciamo più che altro il tuo racconto di Natale. Ma non
però,
perché
cioè,
no, aspetta,
veramente.
Aspetta.
È una canzone
è
di
stupendo,
una
bellissima. Però magari, come dicevamo io e Riccardo, diciamo per Natale ci aspettiamo qualcosa di più festoso, no?
Vabbè, ma infatti lo faremo, però
ma
bisogna
sì.
considerare tutte le sfaccettature del Natale. E questo, fra l'altro, cioè è un commovente ricordo del padre defunto, cioè con un cioè un cioè un Harry De Luca.
Notate che prima Rosy ha detto a me perché il Natale mi la malinconia, allora ecco la vena malinconica di Rosy a Natale. Insomma, Rosy, diciamo che a Natale è triste. perché se no, giusto Ricky?
Vabbè ragazzi, cioè a me questa canzone mi piace un sacco perché cioè ci sono ma perché no?
Apri i regali a Natale.
Cioè, il racconto parla, no, di questo commilitone del padre che vede nel figlio la figura dell'amico, un amico cioè che per il figlio non era mai stato, è una cosa un
non si discute
di un'umanità che
ma non si discute sulla
è disarmante,
è molto bella la canzone, anche proprio il testo, il racconto, ma tralasciando questo dico che è un po' malinco, cioè un po' è triste.
Sì, è triste.
Però
sì.
Se voglio venire a Natale a casa tua, voglio vedere sotto l'albero quando scopri che arriva Babbo Natale. No!
Idiota.
Buon Natale. E Rosy disperata, se riprende il 7 gennaio, no? Sì.
Tu siete cattivi nei miei confronti.
No! Battutaccia.
No, no, veramente.
Battutaccia.
La banalità.
E io la direi
banalità solo
direi
qui a www.radiofonica.com.
E io la direi al microfono perché mi stanno dicendo qui che il 6 Rosy lavora.
Non mi so piacerebbe.
Con le scarpe tutte rotte lavori, quindi scusa.
No, quelle io tendo a prendere scarpe brutte, non rotte.
Ah, giusto.
Sono famosa per questo in questa redazione.
No, vabbè, ok, no, comunque la durante la canzone, insomma, questo racconto, dicevamo con Rosy che ci ricorda molto Ritorno a casa degli After Hours.
Sì.
Anche quella è una canzone,
anche
infatti.
Quella è parlata.
Esatto, infatti.
Malinconica.
È più, diciamo, meno, cioè meno, sulla base proprio rock, cioè perché comunque c'è basso, chitarra e batteria. Mentre questa ricorda molto proprio il suono.
Vabbè,
che contraddistingue gli Offlaga, tipo infatti Kraftwerk. Molto,
sì.
Molto Kraftwerk.
E vabbè, infatti, comunque anche. Vabbè, diciamo che questo è un po' la canzone più triste dell'album,
sì.
Ecco.
Beh, anche perché quelle altre sono abbastanza comuniste.
Ma non tantissimo. Cioè, in socialismo tascabile lo erano molto di più. Anche perché voglio dire il
socialismo
dell'album,
tascabile,
non è,
cioè, non è che parlavano di Berlusconi, insomma.
No. Però anche in Bachelite, sì, sì. Cioè, alla fine anche in Cioccolato gli ACP si riprendono, che ne so, quelli che sono i quartieri di case popolari emiliane, quelli che erano. I problemi di droga, no? ad esempio in Super Chiome c'è questa fantomatica Carlotta che fa un servizio orale al protagonista di questo racconto in cambio di un pezzo di cioccolato.
In tempi di magra.
In tempi di magra, cioè non puoi dire così. Cioè, veramente, è una profondità paurosa.
No, però sì, tu hai detto che il racconto parla di una che per un pezzo di cioccolato ha fatto un servizio orale, come l'hai chiamato te, a questo tipo. A un pezzo di cioccolato. Quindi dico, si sarà venduta per la cioccolata o perché?
No, perché no. Carlotta. No.
Ecco, aspetta, Carlotta, parliamo di Carlotta.
In questo racconto.
Okay.
Vabbè, è tipo una ragazza. Vabbè, insomma.
Di facili costumi? No.
Che c'ha comunque cattive compagnie, così un po' lasciata, abbandonata a se stessa, no? E quindi poi si ritrova a parlare con questo, col protagonista del racconto, e niente.
No, fai, finisci.
E da lì, cioè, lui la tratta talmente bene che per lei è talmente strano essere trattata così bene. Che sì, che lo ricompensa in questo modo.
Posso dirti la mia? E ho avuto, diciamo, anche l'assenso di Riccardo. Per me è una zoccola.
Ho capito, ma stai
Ok.
Snaturando tutto il senso.
Certo.
Vabbè, io non ci parlo più con te, perché sei veramente una persona.
Scusa, questa che si vende per un pezzo di cioccolato.
Comunque continuiamo a parlare dell'album, perché in quest'album ci sono canzoni anche un pochettino più leggere, tipo Tono Metallico Standard, in cui insulta il gestore di un album. Mi distraete con gesti vari. Insulta il gestore di un negozio di dischi, che poi in realtà è un fonico, vabbè, poi è censurato il nome di questo, però lui si incazza perché questo gli fa, gli nomina Mark Lanegan, e lui dice io lo conosco Mark Lanegan, no? Bottegaio non degno della roba che vendi qui dentro, cioè,
mazza proprio peso, okay.
E anche in lungimiranza invece se la prende con un famoso cantautore che si presuppone sia Vinicio Capossela. Però vabbè, insomma, ci sono anche parentesi abbastanza spiritose,
goliardiche,
sì.
Diciamo.
E poi c'è anche un'altra canzone bellissima che si chiama Sensibile, secondo me è una delle migliori dell'album, che parla invece di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, quindi i fautori della strage, e dice che comunque rifiuta lo sconsiderato uso del vocabolario da parte di Francesca Mambro, perché definisce Giusva Fioravanti l'uomo più sensibile che lei avesse mai conosciuto. E quindi ci dissociamo anche noi dall'uso sconsiderato del vocabolario da parte di Francesca Mambro.
Dobbiamo dire che Rossi non conosce affatto gli Offlagers.
No,
li conosce, non gli sono piaciuti.
No, per niente. Comunque passiamo
Adesso, insomma, parliamo di un gruppo che tutti dovremmo fare almeno una preghiera per loro. Sono i Beatles.
Quindi
abbiamo scelto una delle canzoni, diciamo, più famose di questo periodo natalizio, che è Jingle Bell Rock.
E ce l'ascoltiamo. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a fine time is the right time to rock the night away. Now jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, take up your feet. Jingle bell round the clock. Hips and mingle in a jingle bell beat. That's the jingle bell. Swing and jingle bell ring. Snowing and blowing have oceans of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a fine time, it's the right time.
bene bene. Questi erano i Beatles, uno dei gruppi meno conosciuti di tutta la storia della musica mondiale, tant'è che sono talmente tanto poco conosciuti che hanno venduto soltanto circa 1 miliardo di dischi. Cioè, quindi alla fine, qui insomma, squiglie. No. Cioè, cioè, tra l'altro parlarne mi mette anche un po' in soggezione, perché certo. Dico, cioè, cazzo, no, la stiamo parlando dei Beatles. E,
infatti dire... il 25 dicembre noi festeggiamo la nascita di John Lennon.
Esatto. Anche perché veramente dire che hanno venduto 1 miliardo di dischi, penso che non bisogna aggiungere nient'altro.
No,
anche perché secondo
no.
varie riviste, ma secondo anche il nostro umilissimo punto di vista, sono forse la miglior band di tutti i tempi.
Sì, o comunque il gruppo più importante.
Beh, anche perché appunto forse se non c'erano i Beatles a questo punto non ci
sarebbe
stato
niente.
Quindi niente. Immagino che insomma metterei anche Elvis prima agli anni 50, se non ci fosse stata Elvis e Beatles forse non ci sarebbe stato un
non
cavolo
nulla.
Di quello che a noi ci piace.
Ma passiamo
bene
a...
bene bene, ma noi abbiamo fatto anche una piccola lista di canzoni
natalizie.
Esatto,
fatte
giusto?
Da un
da vari artisti
eventuali.
E vari gruppi che vi consigliamo, non è proprio un consiglio per gli ascolti,
però
ma
se volete fare una playlist per
natalizia,
il giorno di Natale
ci sono, diciamo, qualche spunto.
Ci sono i Ramones con Merry Christmas,
esatto,
Happy Christmas dei The Fray, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, So This Is Christmas di John Lennon, 8 Days of Christmas delle Destiny Child.
Sì, perché a Natale siamo tutti più buoni, quindi abbiamo messo, diciamo,
un po' di tutto.
Esatto, esatto.
Continuiamo con Driving Home for Christmas di Chris Rea, Jingle Bell Rock, appunto, dei Beatles, Peace on Earth, Little Drummer Boy di David Bowie, Christmas Lights dei Coldplay. Se vuoi continuare, continua.
Poi c'è Simply Having a Wonderful Christmas Time di Paul McCartney, quindi diciamo i Beatles a Natale vanno. Poi c'è la canzone che io in realtà avrei voluto far ascoltare, ma che Rossi me l'ha bocciata, I Am Santa Claus di Ozzy Osbourne. Forse era un poco, poco natalizia dai suoni. Poi c'è Please Come Home for Christmas di Bon Jovi, c'è ancora Rocking Around the Christmas Tree dei Beatles. Poi c'è I Want to Be Home for Christmas dei Blink 182. Poi c'è Last Christmas degli Wham, c'è Little Saint Nick dei Beach Boys.
E per concludere, What Christmas Means to Me degli Hanson.
Dio.
E
che
niente.
Erano forse dall'81.
Mitici Hanson, mitici sempre nel mio cuore. E passiamo alla nostra ultima rubrica, che sono invece i consigli per gli ascolti. Consigli per gli ascolti. E quest'oggi
ma
i nostri
visto
consigli...
che siamo a Natale, anche consigli per gli acquisti.
Sì, assolutamente sì.
Che ormai Rossi non sbaglia più e quindi non lo possiamo più dire.
E comunque il nostro primo consiglio di oggi è, come siamo soliti fare, un gruppo italiano. Un gruppo italiano emergente stavolta, che niente, suona attraverso pentole e bicchieri, e infatti si chiamano Musica da Cucina. E dei Musica da Cucina abbiamo scelto una canzone che ci rimandava parecchio al periodo natalizio, perché il titolo di questa canzone è Tanta neve e piedi freddi.
Thank you.
Questa era Tanta neve, piedi freddi, dei Musica da cucina, tratto da, appunto, dall'ultimo album dei Musica da cucina, che è uscito lo scorso novembre. Il progetto Musica da cucina nasce nel 2005 da un'idea di Fabio Bonelli, fondatore del laboratorio creativo People from the Mountains di Morbegno. Alla fonte, appunto, l'idea di catturare questi suoni della cucina, creando un tappeto sonoro su cui chitarra, clarinetto, fisarmonica e voce tessono intime melodie. Infatti l'effetto è una musica particolarmente suggestiva, quasi eterea.
Esatto, infatti proprio è anche bella la recensione che c'è, dove dice: i suoni della cucina, intimità e atmosfere del tintinio dei bicchieri e del fischio del bollitore in una performance che cresce piano piano come una pietanza nel forno, svelando la magia dei gesti quotidiani.
E infatti a questo corpo sonoro etereo poi si innestano suoni familiari ed evocativi, come l'acqua che scorre piuttosto,
esatto,
che il
fischio.
Tant'è
che proprio ci sono dei brani, ad esempio come Zeffirina, che è fatta di soli cucchiaini, oppure La carta stagnola di Elvira e Amelia. Quindi insomma un gruppo molto molto particolare, che diciamo sulla sono l'esatto contrario di quelli che sono gli Einsturzenden o i Bauten, che usano, sì, lamiere, martelli eccetera.
Perché lì poi c'è l'industria,
esatto,
no? Qui invece siamo,
qui invece proprio
cucina,
c'è proprio
l'ambiente,
esatto. Esatto, esatto.
Potremmo, sì,
fare una puntata sulla cucina e sull'industria,
sì,
invece.
Sì. L'intimità
male
del focolare
e il suono della città struggente.
Mamma mia, oh, un'ottima idea questa.
Bella, per il prossimo anno non perdetevi Macrowave.
Sì, 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 sì. E niente, comunque io vorrei anche ricordare che suoneranno questa settimana, credo sabato, perché non ho capito bene se è venerdì o sabato il concerto. Comunque suoneranno al Loop qui a Perugia,
esatto,
quindi magari andateli ad ascoltare perché meritano parecchio.
Ma intanto, come avete potuto sentire fino adesso in sottofondo, noi abbiamo messo i Mogwai, non a caso, perché vabbè, a parte che a noi ci piacciono molto molto,
in particolar modo abbiamo messo
il loro quarto disco Happy Songs for Happy People, che è quello che diciamo ci piace di più,
sì,
perché c'è queste atmosfere post rock.
Sì, infatti abbiamo fatto dei consigli veramente post rock,
esatto, sì, non lo so, ci andavano bene con l'area natalizia. E comunque dei Mogwai abbiamo appunto ascoltato in sottofondo tutto il disco. E vabbè, insomma, i Mogwai, giusto due parole per ricordare che sono un gruppo appunto post rock scozzese, che sono formati nel 95 a Glasgow. E sono formati, diciamo, da Stuart Brathwaite e Dominic Atkinson. E poi si sono aggiunti vari componenti e hanno a loro attivo 7-8 dischi, 8. Perché dopo ce ne sono anche, è uscito anche un EP da poco. Comunque, diciamo, quelli più famosi sono Young Team, il primo, Come On Da Young, Rock Action, Happy Songs for Happy People, Mr. Beast, The Hawk Is Howling e l'ultimo, Hardcore Will Never Die,
But
You
Will.
Will,
che è un grande il titolo.
L'hardcore non morirà mai, ma tu sì. Sì. Cioè, proprio veramente.
Applauso.
E quindi noi abbiamo deciso di citare i Mogwai per rimanere sempre sul tema natalizio, perché vi faremo ascoltare adesso Christmas Song, una bellissima ballata al pianoforte per chiudere questa puntata
sul
natalizia.
Natale. E con, insomma, con la canzone noi in realtà vi salutiamo e vi lasciamo appunto con Christmas Song dei Mogwai e vi auguriamo
buon Natale. E vi diciamo di controllare la nostra pagina su Facebook,
sì, Macrowave. E di diventare fan, perché siamo bravi, dai.
Di non andare al concerto di Subsonica il 30 all'Urban.
Vabbè, questo,
no, sto scherzando.
Fate che vi pare.
Auguri.